File 36, pagina 201. Hermann Langbein, Austria. Lotta al neonazismo. Contatti con i giovani e con gli insegnanti. Oggi ci troviamo in una situazione singolare, quasi grottesca. Certo, nessuno di noi avrebbe pensato, dopo essere stato liberato nel 1945, di dover portare, 40 anni dopo, una testimonianza sulle nefandezze compiute dal nazionalsocialismo. Lo facciamo e siamo tenuti a farlo, non per convincere coloro che ancora mettono in dubbio tali nefandezze. Questo non è compito nostro, ma a mio avviso perché la giovane generazione e le generazioni che verranno devono sapere ciò che è potuto accadere nell'Europa centrale durante il XX secolo. Per quali ragioni questo è stato possibile e ne tragano conclusioni utili al loro futuro e alla loro vita. Qui sta, secondo me, il nostro compito, un compito certo non facile, ma al quale penso meriti dedicare le nostre energie. È noto che i neonazisti che si stanno organizzando a livello internazionale se ne contano in America, in Francia, in Germania, in Austria, e credo anche in Italia, in Belgio, in altri paesi, usano le stesse argomentazioni e le stesse citazioni e concentrano i loro sforzi nel cercare di mettere in dubbio il più grande crimine collettivo consumato dal nazionalsocialismo con le camere a gas. Tutti conoscono frasi come «Non c'è stata alcuna camera a gas», «La menzogna di Auschwitz», o altre frasi analoghe. Io credo che ci dovremmo chiedere perché i neonazisti di tutti i paesi insistano tanto proprio su questi problemi. Lo fanno, secondo me, perché il nazionalsocialismo si differenzia essenzialmente da tutti gli altri regimi fascisti per qualcosa, il cui simbolo è rappresentato dalle camere a gas. Qualsiasi regime fascista e criminoso lotta contro i suoi avversari con estrema brutalità, l'uno con maggiori, l'altro con minori inibizioni. Spero con ciò che non mi si sospetti di difendere i sistemi fascisti. Avete sentito che ho cercato di combattere in Spagna contro il regime franchista e che prima ancora in Austria ero sospetto al regime Dollfuss Schussing, perché anche qui mi trovavo fra i suoi oppositori. La differenza fondamentale tra il nazionalsocialismo e gli altri regimi fascisti sta nel fatto che il nazismo, pur non avendo inventato una teoria del crimine, l'ha sviluppata e l'ha tradotta in pratica. Una teoria che discrimina gli uomini a seconda del sangue, suddividendoli in razze superiori e razze inferiori, come allora si diceva, e di conseguenza negava, per motivi razziali, ad alcuni gruppi di individui il diritto alla vita. Tutto questo non è stato inventato da Hitler, e ciò che Hitler ha scritto in Mein Kampf lo ha attinto da altre fonti. Vorrei citare alcune frasi scritte da scienziati del secolo scorso. Sono tesi che venivano insegnate nelle università tedesche e che altri hanno poi ripreso e divulgato più o meno diffusamente. Permettetemi di ricordare che lo zoologo di fama mondiale Ernst Haeckel promuoveva il principio di una netta distinzione tra le razze e sosteneva la necessità di eliminare gli inetti. Questo è il concetto che i nazisti introdurranno anni dopo, mascherandolo sotto il nome di eutanasia. Haeckel era nato nel 1835. Un filosofo molto noto ai suoi tempi, Eugen Düring, ha scritto: «L'uomo nordico, cresciuto sotto un freddo cielo, ha il dovere di distruggere le razze parassitarie come si distruggono i serpenti velenosi e gli animali da preda». Scriveva questa frase nel 1881, quando Hitler non era ancora nato. Il politologo Paul Delegarde ha scritto: chi dal cuore duro come la pelle di coccodrillo e per umanità, nel testo la parola è tra virgolette, è tanto vile da non odiarla o disprezzarla, deve distruggere questa gentaglia, e intende con questo termine gli ebrei, anche le trichine e i bacilli non vengono allevati ma annientati nel modo più rapido e radicale possibile, scritto nel 1887. Anche allora Hitler non aveva ancora visto la luce. Sono cose queste che si devono sapere per conoscere le radici del fenomeno e capire perché tanti tedeschi e anche tanti austriaci hanno accettato l'ideologia che Hitler ha elaborato più tardi. Milioni di persone hanno seguito il nazionalsocialismo e non lo hanno assolutamente fatto perché spinti dalla mancanza di lavoro o per opportunismo. Un'intera generazione è stata indottrinata con questa teoria, se ne sentiva talmente parlare che non la si trovava così spaventosa come oggi essa appare a noi e come è stata tradotta in pratica. Questo si deve sapere, non solo per risalire alle radici che hanno consentito al movimento nazionalsocialista di assumere dimensioni tanto importanti, ma anche per rendersi conto del perché queste radici non sono state distrutte con il suicidio di Hitler. Ho detto che le camere a gas sono il simbolo del più grande crimine del nazionalsocialismo. La conseguenza di questa teoria degli uomini di razza superiore e uomini di razza inferiore. Non ho bisogno di precisare che il nazionalsocialismo ha scelto innumerevoli forme per perpetrare i suoi omicidi di massa, a partire, se così posso esprimermi, dai normali omicidi nei campi di concentramento fino alle esecuzioni di massa dietro il fronte orientale, ai tribunali popolari che emettevano sentenze di morte a catena e di cui senza dubbio siete a conoscenza. Anche noi sapevamo evidentemente tutto questo quando ci siamo incontrati proprio allo scopo di documentare la morte nelle camere a gas. Infatti è nelle camere a gas che ha trovato la morte il maggior numero di coloro che ai nazisti non sembravano degni di vivere per motivi definiti razziali. Tutto ha avuto inizio con la cosiddetta eutanasia. I minorati tedeschi e austriaci venivano eliminati con il gas negli Eutanasienststalltungen, grandi campi di sterminio creati all'est. Dopo la sospensione, peraltro non totale, di questa prima azione di sterminio di massa, a Treblinka, a Sobibor, a Belzec e a Kulmov sono stati eliminati, salvo rare eccezioni, ebrei e zingari, non perché si fossero comportati in modo ostile al regime, ma per il solo fatto di essere nati zingari o ebrei. Ad Auschwitz, diventata poi il simbolo più terribile del regime nazionalsocialista, l'ufficio centrale del servizio di sicurezza del Reich, dove operava Eichmann, fece deportare gli ebrei che venivano poi sottoposti a una selezione. Coloro che non sembravano essere abili al lavoro venivano immediatamente inviati alle camere a gas, mentre gli altri venivano avviati come deportati allo sterminio attraverso il lavoro, come specifica un documento ufficiale. È grottesco il fatto che gli ebrei che furono deportati ad Auschwitz in quanto appartenenti a una organizzazione avversa al regime non vennero mai sottoposti ad alcuna selezione. Di conseguenza essi hanno avuto maggiori probabilità di sopravvivere di coloro che giungevano ad Auschwitz semplicemente perché erano ebrei. Ciò può essere compreso solo da chi ha conosciuto la mentalità del nazionalsocialismo in fatto di razze, poiché queste operazioni di sterminio su vasta scala sono state condotte per motivi razziali. Una particolarità del nazionalsocialismo che lo contraddistingue da tutti gli altri sistemi fascisti. 24 esperti appartenenti a 6 paesi diversi si sono riuniti tra loro e hanno svolto un lavoro che ha richiesto 2 anni e mezzo per raccogliere una documentazione sull'eccidio nelle camere a gas. Ci siamo proposti di utilizzare esclusivamente questi documenti chiari e irrefutabili e di citare per ognuno la fonte presso la quale poteva essere reperito. Ben presto non saremo più in grado di addurre altri argomenti e quando taceremo saranno i documenti a parlare invece nostra. Se mi permettete di usare una parola grossa, questa documentazione è una specie di testamento. Abbiamo trovato una forma di collaborazione che, a mio avviso, è la più adatta per il nostro tempo, una collaborazione tra uomini che hanno conosciuto in prima persona i campi di concentramento e di sterminio e scienziati, giuristi, storici, nati in epoca posteriore, ma che si occupano di questi argomenti. Penso sia stata una forma di collaborazione veramente felice. Qui sono già stati fatti alcuni nomi, ma ritengo non si debba dimenticare Eugen Coffan. Anche in questa sala siedono 2 esperti che hanno fornito un contributo estremamente importante alla raccolta della documentazione, Wellers e Marsalek. Permettetemi ora di accennare ad alcuni criteri di base ai quali ci siamo ispirati durante l'elaborazione della nostra documentazione. Desidero farlo in quanto ritengo che essi siano validi anche al di là dell'ambito del nostro lavoro. Un primo criterio consiste nell'evitare le generalizzazioni. Qualsiasi generalizzazione contiene implicitamente degli errori, come quando si dice «i tedeschi hanno fatto questo o quest'altro nei campi di concentramento» o «gli ebrei si sono comportati in questo o in quell'altro modo» o ancora «i polacchi la pensavano così». Altro criterio: abbiamo accuratamente evitato di citare cifre di cui non potevamo comprovare l'esattezza. Saprete senz'altro che nella letteratura specializzata seria esistono dati tra loro contraddittori sull'Olocausto, e saprete pure che i neonazisti sfruttano largamente queste contraddizioni ed affermano: qualcuno fornisce una cifra, qualcun altro cita una cifra diversa e altri ancora cifre che differiscono dalle prime. Niente concorda e quindi non esistono prove sullo sterminio di massa. Personalmente sono convinto che le cifre devono essere citate solo quando si possono fornire dati in appoggio e citare le fonti. In caso contrario occorre precisare chiaramente ed espressamente che si tratta di stime. In tal modo non si mette in mano al nemico della verità storica alcun'arma. Permettetemi di citare ancora un altro criterio che abbiamo seguito e di cui Wellers ha già parlato diffusamente in questa sede. Wellers ha detto molto giustamente, e la Commissione ha adottato questo criterio per la documentazione, che quando citiamo dei testimoni dobbiamo essenzialmente citare coloro che hanno reso la loro testimonianza immediatamente dopo gli avvenimenti. Non è necessario che io stia a ripetere quanto Wellers ha detto a questo proposito. Esistono inoltre pubblicazioni di ex vittime del regime che sono state scritte solo molti anni dopo e che contengono chiaramente degli errori. Ad esempio, il libro Med Kennorchester in Auschwitz di Fania o Fania Fenelon. Molte relazioni su avvenimenti vissuti contengono errori, in quanto i loro autori vi hanno inserito, come fatti realmente accaduti, quelle che invece erano solamente voci, che hanno ritenuto vere. Nel libro che ho citato più sopra sono descritti avvenimenti che l'autrice presenta come un suo vissuto personale e che non si sono certamente verificati. Tutto ciò intacca la credibilità della verità storica ed è un peccato. I racconti fatti nel 1983 devono essere presi con una certa riserva dallo storico, e questo non perché io pensi che si voglia in malafede raccontare il falso, ma perché a distanza di molte decine d'anni non è più possibile discernere esattamente quanto si è avuto occasione di leggere successivamente, quanto si è sentito raccontare da un amico e quanto appartiene invece a un'esperienza personale. E per il semplice fatto di aver narrato più volte la propria storia si mescolano fatti storicamente veri ad abbellimenti. Primo Levi ci ha esposto ciò con molta chiarezza. Per le variazioni che vengono introdotte successivamente esistono anche altre cause. Permettetemi di citarvi un esempio che proprio ieri abbiamo toccato con mano. Nessuno mette in dubbio che la resistenza organizzata a Buchenwald abbia svolto un'attività di primo piano, salvando la vita a molte persone, e mi riferisco a testimoni che non erano comunisti. Il loro giudizio è dunque importante, perché questo movimento di resistenza era guidato da comunisti tedeschi. Hanno scritto in proposito Eugen Kogon nel suo libro Der SS-Staat e Benedikt Kautsky, che lui pure non era comunista. Da un certo tempo a questa parte, sulla fine del campo di Buchenwald vengono fornite versioni diverse. Alcuni affermano, e lo abbiamo sentito ieri, che Buchenwald si è liberato da sé. Altri non sono d'accordo. Quando ci troviamo di fronte a pareri discordi, penso sia opportuno rifarsi a fonti scritte immediatamente dopo la liberazione di Buchenwald, che è avvenuta l'11 aprile 1945. Dato che i tedeschi erano ancora in quarantena nel campo, hanno sicuramente avuto il tempo di scrivere. Vorrei leggervi soltanto due brevi frasi. Sono del prigioniero di Buchenwald Hans Eiden, un comunista tedesco che, secondo unanimi testimonianze, ha svolto un ruolo veramente eccezionale. Egli è stato il primo internato del campo di concentramento a poter usare il microfono del campo. Le prime parole che pronunciò furono: «Compagni, siamo liberi. I banditi dell'SS sono fuggiti di fronte ai nostri liberatori dell'esercito americano». E il giorno successivo, durante una festa, lo stesso Eiden ringraziò specificatamente i nostri liberatori dell'esercito americano. Perché ora si deve far dimenticare in qualche modo questo ringraziamento? So che non è una parzialità. Durante gli anni della guerra fredda, certuni non volevano ammettere il fatto che i comunisti avessero svolto un ruolo eccezionalmente importante e che l'Unione Sovietica avesse dato un enorme contributo alla liberazione dal nazionalsocialismo, mentre altri non volevano ammettere che anche gli americani avessero contribuito alla liberazione. Per quanto concerne il passato, dobbiamo cercare nella nostra cerchia di giungere alla verità, non solo per amore della verità storica, ma anche per eliminare qualsiasi contraddizione che altri potrebbero sfruttare con le loro manipolazioni. Questa è una delle conclusioni alla quale siamo giunti durante il nostro lavoro di documentazione. Ecco quanto potevo riferirvi circa la nostra attività a livello internazionale. Permettetemi ancora di illustrare ciò di cui ci occupiamo e preoccupiamo in Austria. Fortunatamente, già al sesto anno di scuola abbiamo la possibilità, grazie a un decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, di accedere agli istituti scolastici e di discutere con gli allievi. Discutiamo essenzialmente sul perché il nazionalsocialismo ha potuto compiere i suoi crimini, senza che il popolo vi si sia opposto fattivamente, certi crimini avrebbero potuto essere evitati. L'eutanasia, la prima azione di sterminio in massa, è stata, quantomeno in parte, sospesa in seguito alle proteste delle chiese cattolica evangelica. Alle discussioni hanno potuto spesso partecipare sia testimoni diretti, sia esperti di storia contemporanea, cioè persone più giovani. Inoltre, durante il quarto anno di scuola, abbiamo già avuto la possibilità di organizzare seminari destinati agli insegnanti, ai quali sono intervenuti, in qualità di relatori, elementi fra i più qualificati dell'Istituto di Storia Contemporanea dell'Università Austriaca e altri come Marsalek, che hanno portato le loro esperienze personali. Per questo corso scolastico stiamo inoltre preparando un seminario per i relatori, in modo che questi ultimi, oltre che sulle loro esperienze con il nazionalsocialismo, possano anche discutere sulle radici e sulle argomentazioni del nazionalsocialismo. Non vorrei che quanto detto vi induca a pensare che in Austria è tutto meraviglioso. Le cose non stanno così. In primo luogo, noi ci rechiamo solo nelle scuole dalle quali siamo stati invitati, e veniamo invitati solo dove il corpo insegnante ha, almeno in parte, un atteggiamento positivo nei confronti di questi problemi. In secondo luogo, sappiamo che le forze neonaziste sono molto attive in Austria. Non sono importanti in termini numerici, ma sono estremamente attive. Vorrei citare in particolare due settori in cui esse svolgono con successo un'intensa attività, e non soltanto in Austria, ma anche in Germania, in Italia e in altri paesi. Le forze neonaziste hanno scelto, con molta abilità e da loro profitto, due campi di azione. Esse sobillano gli animi contro i lavoratori stranieri, adducendo motivazioni razziali. La nostra razza non ha bisogno dei turchi che ci procurano solo fastidi. E sapete benissimo quanto sia facile creare un'ondata di rigetto nei confronti di lavoratori stranieri in tempo di disoccupazione. In un secondo settore, i neonazisti operano con altrettanto successo in tutti i paesi. La gioventù si appassiona al gioco del calcio. I gruppi neonazisti cercano collegamenti con i club di tifosi e aizzano i fanatici nel senso da loro desiderato. Abbiamo vissuto un'esperienza del genere a Vienna, dove, dopo una partita di calcio, i muri sono stati imbrattati con la scritta «Morte agli ebrei». Che cosa avesse a che fare la partita con gli ebrei non si sa. Ci restano ancora molti problemi da risolvere, e mi auguro ci resti ancora sufficiente energia per risolverli in collaborazione con le giovani generazioni. Permettetemi di dire due parole ai giovani, anche se forse non le gradiranno. Credo che nel nostro lavoro dobbiamo essere modesti e perseveranti. Modesti perché siamo coscienti di non poter raggiungere tutti gli obiettivi. Perseveranti perché sappiamo di dover comunque portare avanti il nostro lavoro. Pagina 208.